al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Il primo papa gesuita, il primo papa che proviene dall'America Latina, il primo papa che ha scelto il nome di Francesco. Francesco è un papa nuovo per numerosi aspetti: la provenienza, il nome che ha scelto, le vesti, l'alloggio, la sobrietà, il linguaggio, la libertà che rivendica e riconosce. Nuovo per la continua invenzione di gesti di vicinanza ai feriti della vita, l'audacia di parlare con l'intenzione di arrivare a tutti, la precedenza che attribuisce alla predicazione del Vangelo rispetto a ogni altro impegno. Nessun papa in epoca contemporanea aveva posto tanti segni di novità in così poco tempo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico che ha la parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque, a un anno dall'elezione di Papa Francesco abbiamo aperto questa puntata di Al di là della notizia, cronaca e commenti, riascoltando dunque le parole più importanti che abbiamo sentito in quel pomeriggio di un anno fa, dunque il Cardinal Turan con l'Habemus Papam e le prime parole di Papa Bergoglio, e poi leggendovi la lettura che a questo primo anno di pontificato da un vaticanista che per tanti anni ha seguito i predecessori di Papa Francesco e che ancora oggi scrive sul Corriere della Sera, oltre che sulla rivista Il Regno, vaticanista e scrittore. Parlo di Luigi Accattoli, che ha appena pubblicato per le edizioni di Oniane di Bologna il volume Il Vescovo di Roma, gli esordi di Papa Francesco. Luigi Accattoli è in studio con noi questo pomeriggio, lo saluto e lo ringrazio. Ben trovato, Luigi.
Grazie, ben trovato te.
Allora, andiamo subito con la memoria al 13 marzo dell'anno scorso, riascoltando l'Habemus Papam e le prime parole di Papa Francesco. Cosa hai pensato?
Sono stato sorpreso, perché avevo molto aspettato l'elezione di Bergoglio nel 2005. Stavolta invece non lo prevedevo. Pensavo piuttosto all'elezione di un latinoamericano, questo sì, ma avevo altri nomi per la testa. Immaginavo che l'essere ai 76 anni, avere già dato le dimissioni, eccetera, e soprattutto l'essersi tirato indietro quando veniva votato nel conclave precedente, lo escludessero. Ma si sa che le nostre elaborazioni sono sempre imperfette, e sono stato molto felice, perché attendevo l'America Latina, immaginavo che si dovesse uscire dall'Europa, perché l'Europa è stanca con il cristianesimo, e andare a una terra missionaria per avere un papa missionario. Questo lo intuivo, e in Bergoglio c'era tutto questo alla massima potenza.
Ecco, tu in un articolo apparso sul Corriere della Sera ieri, ma anche in questo volume, sostieni una tesi molto precisa. Nessun papa in epoca contemporanea aveva posto tanti segni di novità in così poco tempo. È un'affermazione forte quest'ultima. Proviamo un po' a elencarli, ma soprattutto a vedere quali sono le conseguenze di queste novità. Sappiamo già che la discontinuità troppo netta da un punto di vista della lettura della storia della Chiesa è qualcosa che sorprende e crea anche qualche difficoltà.
Certamente, le difficoltà iniziano a vedersi, si annunciano. C'è stato un anno di pace, in sostanza, per la festa della novità, ma sicuramente cresceranno le contraddizioni e le opposizioni, le critiche, che ora sono, finora sono restate abbastanza sotto traccia. La prima novità riguarda la figura papale. Questo si è l'immagine del Papa. Questo si è visto proprio subito dal primo affaccio dalla loggia, le vesti, il modo di parlare e poi l'appartamento e tutto il resto che abbiamo già, che già è stato detto. E questo è soltanto però l'involucro, perché è il Papa che si spoglia di elementi ricevuti dalla tradizione per farsi missionario, un missionario vestito di bianco, un padre bianco che vuole andare alle periferie dell'universo. Questo è il senso dell'immagine. Dopodiché viene un programma di riforme e soprattutto l'indicazione che la Chiesa deve uscire dalle sue eredità, dal suo linguaggio, dai confini delle sue istituzioni e incontrare l'uomo, anche badando di meno a difendere gli spazi che si era conquistati. Questa è una novità di enorme portata, molto più grande che non quelle riguardanti l'immagine.
Allora andiamo in aula Paolo VI, 3 giorni dopo l'elezione di Papa Francesco, il nuovo pontefice, il nuovo vescovo di Roma, per usare meglio la sua autodefinizione, incontra i giornalisti e sentiamo cosa dice.
Non ti dimentichi dei poveri, e quella parola è entrata qui, i poveri. Poi subito in relazione ai poveri ho pensato a Francesco di Assisi, ho pensato alle guerre. Mentre lo scrutinio proseguiva e Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. E l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Ecco, non ti dimentichi dei poveri, questa frase, non dimenticarti dei poveri, che disse il Cardinal Hummes al Cardinal Bergoglio, che stava per diventare Papa, è diventata ormai celebre. Questo programma di una chiesa povera per i poveri, quando l'abbiamo ascoltato in aula Paolo VI il 16 marzo dell'anno scorso, davvero ci emozionò. Ma Luigi Accattoli, questa chiesa in uscita, questa chiesa che si avvicina ai poveri, tu sostieni che non è una buona notizia per l'Occidente, paradossalmente?
Avremo un Papa molto aggressivo con l'Occidente. Fino ad oggi si è equivocato, secondo la mia lettura, vedendo che lui depotenzia i conflitti ideologici con la contemporaneità, con la modernità, si è pensato che potesse andare a braccetto con l'Occidente, con il nord del mondo.
Addirittura c'è chi sostiene che se lo vuole accattivare in qualche modo.
Ecco, invece no. È un'impressione sbagliata dovuta al fatto che lui depotenzia il conflitto, toglie il conflitto, evita il conflitto ideologico, perché vuole che la Chiesa sia libera da questo peso per poter andare alla missione, perché se impiega tutte le sue forze nel conflitto con la modernità non svolge più la sua missione. Questo è il punto. La sua missione la porta alla scelta di campo della umanità povera e questo comporta un atto d'accusa contro la umanità del benessere, contro il nord del mondo. L'ha già fatto e lo farà ancora di più.
Ecco, tra le novità che tu in questo volume, ricordo, il Vescovo di Roma, gli esorti di Papa Francesco, sottolinei nella premessa, il volume è costruito con una premessa, 12 capitoli e 24 excursus, cioè 24 approfondimenti, c'è una novità che tu dici è tra le più vive, il monito a non fare del Vangelo un'ideologia e a non proporre la fede con i toni e i metodi di chi mira a condizionare le scelte di vita delle persone che non lo accolgono. Cosa significa questo?
In una situazione pluralista e secolarizzata come è quella dell'Europa, del nord del mondo, ma ormai di tutto il mondo, perché anche l'America Latina risente di questo sviluppo culturale, andare a predicare una dottrina dove tutto è già sistemato, dove diventa di primo piano la intangibilità dell'embrione, la coppia composta di un uomo e di una donna, l'indissolubilità del matrimonio, eccetera, significa passare per un'agenzia che propone una particolare antropologia di tipo tradizionale e che cerca di condizionare le leggi, il dibattito pubblico dei paesi. I cristiani invece, secondo Papa Francesco, devono andare a predicare Cristo, il kerygma, cioè l'incarnazione, il mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù. Poi tutto il resto verrà dopo, dallo sviluppo e dall'approfondimento di questo kerygma. Quando noi sentiamo predicare nella notte di Natale dei parroci qui a Roma che a Betlemme c'è un papà, una mamma e un bambino, cioè c'è la coppia eterosessuale, ecco, questo è una riduzione del kerygma all'antropologia. Questo, Bergoglio dice, è una orribile mutilazione del messaggio cristiano, è fare del Vangelo una ideologia. Lo dice con molta forza, lo diceva già da Buenos Aires, questo gli farà dei nemici, ma questo libera il fuoco del Vangelo dalle coperture, diciamo così, culturali e politiche che gli sono state date.
Ed è per questo che nell'intervista alla Civiltà Cattolica, in cui ha annunciato un po' il programma del suo pontificato, parlava della Chiesa come un ospedale da campo dopo la battaglia e parlava dell'importanza di innanzitutto curare le ferite. Questo è il sono le parole del Papa. Sentiamo le parole al suo primo Angelus il 17 marzo dello scorso anno.
Lui mai si stanca di perdonare, ma noi dalle volte ci stanchiamo di chiedere il perdono. Non ci stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai. Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo ad essere misericordiose con tutti.
E questa è la Chiesa della Misericordia, la Chiesa delle porte aperte, così come il collega del nostro radiogiornale Alessandro Gisotti ha un po' raccontato la Chiesa di Papa Francesco in questo primo anno di pontificato. Siamo in linea adesso con Padre Luigi Amigoni della Congregazione dei Padri Somaschi, che tra l'altro è il recensore per Vita Somasca, il periodico appunto di questa congregazione, e anche su internet vitasomasca.it, ed è un amico e un lettore anche di Luigi Accattoli. Padre Amigoni, buon pomeriggio, ben trovato.
Buongiorno.
Ecco, siamo qui in studio con Luigi Accattoli e stiamo sfogliando con lui il volume Il Vescovo di Roma, gli esordi di Papa Francesco. Come ha considerato questa rilettura del primo anno di pontificato?
Splendida, molto approfondita, pignola al massimo come nel suo costume, un'esegesi attenta di ogni parola, lo studio dei rimandi, degli echi, di ogni espressione, di ogni detto del Papa. Accattoli mi pare che in tutto questo anno ha seguito con attenzione i suoi interventi sul blog, sulla rivista Il Regno, erano già mirati a capire la novità del Papa, perché Accattoli non si limita a registrare gli elementi nuovi, gli elementi che colpiscono, le allusioni che fanno epoca, ma poi cerca il significato, vuol vedere gli sviluppi, vuole capire a quali conseguenze porteranno queste innovazioni di linguaggio, di costume. Allora è molto attento a decifrare quali saranno le conseguenze e i prezzi dei possibili cambiamenti anche di governo. Io ritengo che due dei capitoli più belli di questo libro siano il sesto e il settimo. quello del Vangelo della misericordia, che è il Vangelo che precede la morale, mi pare che fosse l'argomento, il tema di cui stavate trattando pochi istanti fa, il kerigma, il puro Vangelo, il Vangelo senza glossa, che viene prima di ogni prima di ogni considerazione morale, prima di ogni legittimazione di norme. E poi l'altro capitolo, quello della ideologia, e cioè il capitolo, mi pare, settimo, no alla politica e alle ideologie, per poter parlare a tutti. A Cattoli si premura anche di definire che cosa intende il Papa per ideologia, perché non dà una definizione. Si sa che lui era contro l'ideologia marxista, che poteva colorare o che ha colorato di fatto alcuni momenti e alcuni sviluppi di una certa teologia della liberazione, però questo è il Papa della teologia della liberazione del popolo, della teologia della liberazione vista in chiave popolare, di riscatto, di dignità del popolo, ma appunto senza contaminazioni, senza cattiverie, senza rivendicazionismi. Ecco, però una definizione di ideologia, almeno in questi mesi, il Papa non la dà. Però, per esempio, si capisce che è contro l'ideologia di una certa religione costituita, di una certa religione che ammanta, che uccide, che ammorba, che intepidisce o addirittura raffredda il Vangelo. Ecco, questo mi sembra uno dei capitoli più interessanti, più belli, così come ritengo che sia decisivo per capire il Papa in questo primo anno e anche per prefigurare gli sviluppi della sua azione futura, il capitolo finale 12, in cui si parla della origine della sua gioia desbordante. Qui viene fuori la sua collocazione storico-teologica, che è quella dell'America Latina. E cioè, questo è un Papa che non solo è diventato sacerdote dopo il Concilio, ma è un Papa che non ha conosciuto una formazione europea, non ha coltivato la teologia e la sociologia europea, ma è il Papa che si forma in America Latina con gli echi, con la traduzione data al Concilio Vaticano II dalla conferenza di Medellín e poi di Puebla. E poi è il Papa che ha una formazione gesuitica, che ha una spiritualità gesuitica, gesuita, di un certo respiro universale, ma di un respiro interiore molto profondo. Io trovo che nei discorsi del Papa, e anche molte citazioni che fa a Cattoli, il Papa dice sempre: bisogna andare nel profondo, non bisogna fermarsi ai sintomi o all'espressione, occorre una maggiore profondità. Direi, da questo punto di vista, che mi sembra importante un'affermazione che anche nel libro a Cattoli ricorda, e poi anche in altre occasioni: questo è il Papa che la Chiesa ha scelto, volendo e dovendo andare fuori dei confini europei, perché l'Europa è il continente in cui la fede e la Chiesa sono in crisi, così si era detto nel sinodo del 2012 della nuova evangelizzazione, e allora era quasi naturale, era normale che si andasse in altre zone, si andasse in altri continenti.
Certo, padre Amigoni. Grazie. Ecco, padre Amigoni, grazie davvero per questa recensione e rilettura di questo volume di Luigi Accattoli, il Vescovo di Roma. La ringraziamo per il suo contributo, le auguriamo buona giornata.
Grazie.
Allora, padre Luigi Amigoni della Congregazione dei Padri Somaschi ha dato una sua recensione di questo volume Il Vescovo di Roma di Luigi Accattoli, che stiamo leggendo oggi con l'autore in studio. E Accattoli, lei ha anche un blog ormai da diversi anni, mi sembra molto frequentato, e racconta in questo volume come subito dopo l'elezione di Papa Francesco un anno fa, quando lei scriveva le prime riflessioni su quello a cui aveva assistito e sulle prime parole del Papa latinoamericano, iniziarono ad arrivare i primi commenti, soprattutto sulle scelte, i gesti che il Papa aveva compiuto, che erano in forte discontinuità con i pontefici precedenti. Questo segna anche lo sconcerto di molti fedeli. Gli stessi che magari erano rimasti sconcertati dalla rinuncia di Papa Benedetto erano sconcertati da queste scelte, ad esempio la semplicità, la sobrietà nell'abito, rinunciare a dei colori e a dei paramenti liturgici che sono simbolici. E qui inizia tutto il discorso di chi vede desacralizzare la figura del Papa.
È iniziata questa critica sul mio blog 2 ore dopo l'annuncio. Io non avevo scritto nulla perché stavo scrivendo per il Corriere della Sera e non avevo tempo di curare il blog. Quando ho finito per il Corriere della Sera dovevo fare 3 articoli, quindi ho finito verso mezzanotte. Sono andato a vedere che cosa era avvenuto nel blog e ho trovato le critiche già tutte formulate, perché le persone erano sconcertate innanzitutto dal fatto che fosse stato eletto uno che era stato votato nel conclave precedente. Questo è stato preso come un contraddire il pontificato di Ratzinger, e poi naturalmente i segni di novità, perché l'ambiente ha più attaccato alla tradizione ritiene che qualsiasi cambiamento, anche il più innocuo, possa essere pericoloso e quindi preferisce che non si tocchi mai nulla. Questo sentimento poi è cresciuto naturalmente nei giorni seguenti, mano a mano che si manifestavano novità più impegnative. Io penso che avremo uno sviluppo ancora maggiore e penso che sarà un pontificato di grande rilievo, ma sarà anche un pontificato con grandissimi contrasti, perché abbiamo un Papa che non lievita, che non svolge quella opera di mediazione e di passaggi graduali che facevano i suoi predecessori da Paolo VI in poi. Usa un po' la libertà gesuitica, la indifferenza che i gesuiti imparano nella loro formazione, indifferenti a tutto tranne che alla passione di Cristo, e questo gli dà il coraggio anche di sfidare le contrarietà e le contraddizioni.
Io ringrazio molto Luigi Accattoli, ricordo questo volume Il Vescovo di Roma, gli esordi di Papa Francesco, edizioni Dioniane di Bologna. Grazie ad Accattoli che ci ha aiutato a riflettere proprio un anno dall'inizio del pontificato di Francesco sul suo magistero, sulle sue scelte, appunto sulla riforma della Chiesa che sta attuando. Noi ci fermiamo qui per il momento. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Sono le 13.40, siete ancora in diretta su Radio Vaticana Italia. Buon pomeriggio, c'è Alvaro D'Amico in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. E dunque oggi 13 marzo 2014, un anno dall'inizio del pontificato di Papa Francesco. Ne abbiamo parlato fino adesso con Luigi Accattoli, vaticanista e scrittore, che è ancora con noi in studio. Buon pomeriggio Luigi.
Grazie anche a te.
E ci ha raggiunto in studio, la ringrazio molto, la collega Elisabetta Piquet, corrispondente a Roma e in Vaticano per il quotidiano argentino La Nación. Buon pomeriggio Elisabetta, grazie.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, poco fa sentivamo dai titoli del radiogiornale che Papa Francesco attualmente con la curia è ad Ariccia per gli esercizi spirituali di inizio quaresima, quindi l'anniversario di questo pontificato coincide con un momento di preghiera, giusta preparazione alla Pasqua. Questo è anche un po' in contrasto, no, rispetto a questa grande euforia che invece c'è sui mezzi di comunicazione. Il Papa continua a fare la sua vita tranquilla, rispettando gli impegni. Tu che hai avuto la possibilità di conoscere Jorge Mario Bergoglio, come ti immagini lui stia vivendo questo grande interesse per la sua figura, soprattutto in una giornata come questa?
Sono sicuro che il fatto, questa coincidenza di questo ritiro spirituale, la quaresima, con l'anniversario del pontificato, per lui sia stato perfetto, perché lui è una persona che si è prestata, non ha mai amato essere sotto i riflettori. E adesso come Papa non può evitarlo, e è cosciente comunque dell'importanza dei media, è sempre stato, però lui era uno che, essendo arcivescovo di Buenos Aires, era molto, cioè non dava interviste. In effetti io, quando l'ho conosciuto nel 2001, quando è venuto a Roma per essere creato cardinale, mi chiamò il mio giornale e mi disse: guarda, l'arcivescovo, che è un gesuita e che non dà mai interviste, farà un'eccezione. E quindi la prima volta che l'ho visto fu lì, e in effetti lui aveva questo atteggiamento che anche lui ci spiegò nella famosa, quando adesso già da Papa andammo in Brasile, dice: io ho sempre avuto, e in effetti in questa prima intervista che io ebbi con lui, come racconto nel libro che ho fatto, era quasi timido all'inizio, poi si è rotto il ghiaccio. Ogni domanda che io mi ricordo gli ho fatto, lui pensava benissimo prima cosa rispondere, e ogni risposta comunque era un titolo, perché c'era quella stessa semplicità che adesso affascina il mondo perché è capibile quello che dice. Era quello, una semplicità e una maniera di parlare diretta, che io dicevo ogni frase è un titolo anche. E poi anche in questo incontro mi sorprese molto che sì, era un cardinale, però questa umiltà, questo non guardarmi magari dall'alto o avere un atteggiamento, è una persona di estrema umiltà e semplicità, che poi tra l'altro anche mi sorprese, perché 3 giorni dopo suonò il telefono di casa mia: pronto Elisabetta, sì, volevo ringraziarla per l'intervista, cosa che non è che è molto comune frequente che ci succeda. Se ci chiamano è per un'altra cosa, diciamo.
Ecco, Elisabetta Piquet ha scritto il libro Francesco, Vita e Rivoluzione, è uscito in Italia a novembre per l'editrice Lindau. Una domanda che ti viene spesso rivolta, non sono il primo a fartela, è appunto che differenza c'è, visto che tu l'hai conosciuto come cardinale nel 2001, che differenza c'è tra l'arcivescovo di Buenos Aires e Papa Francesco?
Beh, a questa domanda normalmente rispondo: è la stessa persona, perché ha la stessa coerenza che ha avuto da sempre, anche prima di essere arcivescovo di Buenos Aires, con questa attenzione per gli ultimi, per i poveri, questo desiderio di accompagnare i feriti. Questo è lo stesso, e in effetti ci siamo sorpresi l'anno scorso quando il Giovedì Santo è andato a un carcere, ma era una cosa che faceva sempre, e anzi faceva in silenzio, non voleva che venissero telecamere, lo faceva e andava a ospedali e ospedali di bambini, maternità, e quindi lui cerca di continuare a fare le stesse cose, e usa molto il telefono, soprattutto adesso essendo in quello che la gabbia del Vaticano, usa molto il telefono, ma cosa che faceva anche prima, e difatti si sa che chiama una volta a settimana carcerati di un carcere minorile di Buenos Aires.
Sì, lo ricorda anche nel suo libro Luigi Accato.
Chiama per il compleanno, e quindi è la stessa persona, ma evidentemente c'è anche una trasformazione, come anche ricordava Luigi. Lui è un gesuita, quindi un gesuita è un gesuita che a tutto questo lui stava per andare in pensione, anche lo racconto nel mio libro, mi parla il direttore della casa di sacerdoti ritirati in cui lui sarebbe andato a Flores.
Si era già prenotato un posto.
Sì, sì, camera 13, era una camera del piano terra con un giardino, una stanza per ricevere, una stanza per una scrivania, eccetera, tutto pronto. Quindi, e molti lo descrivono, che quando è venuto per il conclave, una persona un po' spenta, che essendo poi eletto, diciamo, gesuita, lui evidentemente lui sente che Dio ha voluto che lui prendesse questo timone della barca di Pietro anche in acque turbolente, e c'ha questa serenità e questa energia, perché è un uomo di 77 anni che però di colpo, da quando è uscito quella sera del 13 alla loggia centrale, è ringiovanito per molti che lo conoscono di 10 anni.
È interessante perché questa lettura di Elisabetta Piquet in qualche modo si incrocia con quanto scrive Luigi Accattoli in conclusione di questo suo libro Il Vescovo di Roma, in una cosiddetta parabola in cui immagina quello che pensò il Cardinal Bergoglio nel 2005 quando, una volta eletto Ratzinger, che è diventato Benedetto XVI, tornò a Buenos Aires e iniziò a immaginare cosa avrei fatto se fossi diventato Papa. Da lì tu poi arrivi anche a spiegare, Luigi, perché c'è questa debordante serenità, felicità che si legge nei gesti e nello sguardo di questo Papa.
Dunque, io avevo intervistato alla vigilia del conclave del 2005 il cardinale Jorge Mejía, che è argentino come Bergoglio ed era già, aveva già 80 anni, quindi non entrava nel conclave e quindi poteva parlare, e gli avevo chiesto: secondo lei può essere eletto Bergoglio? E lui rispose: è un sant'uomo, ma è così umile, è così timido che se lo votano non accetta. È meglio che non lo votino, altrimenti facciamo una figura come latinoamericani. Allora io mi sono chiesto: come mai adesso ha accettato? E allora ho elaborato che lui deve aver avuto un tale spavento allora, che poi per 8 anni, svegliandosi alla notte, si chiedeva: ma se mi avevano eletto, che facevo? E così ha pensato al nome, ha pensato alle vesti, e così era pronto, perché tanto queste cose non lo toccavano, perché lui non avrebbe... Il Papa c'era, lui invecchiava, lui andava in pensione, non aveva più motivo di preoccuparsi. Poi invece lo hanno votato e lui avrà pensato: questa deve essere proprio la volontà di Dio, se mi rivotano dopo che io gli avevo detto non mi votate. E penso che ci sia stata una maturazione che lo ha liberato dalle paure.
Ecco, questa è una parabola, diciamo anche una creazione letteraria di Luigi Accattoli, che si ispira però a fatti molto concreti. Come collega, Elisabetta, tu cosa ne pensi?
Ma no, io... Credo che è tutto collegato, cioè questa, io la chiamo vita e rivoluzione, perché secondo me la rivoluzione è una rivoluzione. Credo che è stato necessario questo pontificato di Benedetto prima, perché poi ci venisse Francesco. Credo che non era paura, lui ha fatto questo famoso passo indietro, credo che se è stato così, se l'ha fatto, è perché era un conclave dopo questi funerali che ci ricordiamo tutti, Giovanni Paolo II, ha capito che la sua candidatura era per bloccare e non voleva, e sapeva anche che sicuramente non sarebbe arrivata a buon fine la sua candidatura, e che era per bloccare Ratzinger e che non voleva, come molti altri, che ci fosse un conclave troppo lungo che desse un'immagine di chiesa divisa, soprattutto in questo ambiente che abbiamo visto tutti, che c'era dopo la morte di Giovanni Paolo II. Quindi sicuramente credo che questi quasi 8 anni di pontificato di Benedetto, lui è cresciuto anche, cioè lui ha continuato questa formazione, secondo me incosciente, che lui per diventare Papa c'è stata Aparecida. Aparecida, lui è stato votato in maniera eclatante come relatore di questo documento, che è la base, adesso lo vediamo,
del suo pontificato,
il documento di Aparecida. Quindi credo che tutto è collegato.
Ecco, Elisabetta Piquet, tu sei qui a Roma come corrispondente di un quotidiano argentino, sicuramente hai la però la sensibilità e la conoscenza di quello che sta avvenendo nel tuo paese, un anno senza il Cardinal Bergoglio per Buenos Aires, cosa significa? La lontananza che però significa avere un pontefice così vicino, paradossalmente. Ecco, come sta vivendo l'Argentina questo anniversario, secondo te?
Sicuramente possiamo fare due letture. La prima è lo sta vivendo con un orgoglio di un paese della fine del mondo che finalmente non è che ha esportato il calciatore, la velina. No, ha dato un papa che ha aperto un capitolo nuovo nella storia della Chiesa. Quindi c'è un orgoglio enorme. È un papa che, oltre ad essere un papa, fa un discorso che va più in là del mondo cattolico, che sta aprendo ponti, che è diventato un leader spirituale mondiale con autorità morale indiscutibile, a cui Barack Obama, la regina d'Inghilterra, tutti stanno facendo la coda per vederlo. Quindi c'è un grande orgoglio, e sicuramente anche facendo il mio libro e parlando anche dell'aspetto anche centrale di come lui era il papa vigero, il papa che ha dato un appoggio come nessuno mai, nessun altro arcivescovo, a questi curas vigeros delle baraccopoli. Lì sentono la mancanza, anche se sicuramente ha seminato, ci sono dei preti bravissimi, c'è anche la mancanza, no? di questo arcivescovo così diverso a tutti quelli che erano venuti prima, e sicuramente una figura anche a livello politico. Lui era considerato il capo dell'opposizione dai Kirchner, quindi un po' la mancanza si sente, no? Di una figura sicuramente complessa anche, no?
Ecco, abbiamo pochissimi minuti, io vorrei affrontare con voi alla fine proprio il tema della comunicazione, il nuovo linguaggio, nuovo atteggiamento. Sapete, a un certo punto c'è stata molta curiosità, perché durante il viaggio verso Rio de Janeiro il Papa ha scelto di salire sulla scaletta dell'aereo portandosi la sua borsa, e questo improvvisamente è diventata la fotografia che girava sul web. Poi, tornando dalla giornata mondiale della gioventù in Brasile, ai giornalisti ha spiegato perché ha portato la borsa con sé, con queste parole:
non c'era la chiave della bomba atomica, no? C'è il rasoio, c'è il breviario, c'è l'agenda, c'è un libro da leggere. Ho portato uno su Santa Teresina, io sono devoto, ma io sempre andato con la borsa quando viaggio, è normale, ma dobbiamo essere normali.
Ecco, dobbiamo essere normali, Luigi, ne parlavamo poco fa, a qualcuno questo fatto che il Papa voglia essere normale però risulta indigesto, risulta difficile da comprendere come vicario di Cristo, come figura che ha una sacralità.
A pochi, sono pochi questi, sono i cultori della tradizione che non vogliono che cambi nulla, e quindi la figura, diciamo, imperiale del Papa, dei Papi che si è avuta nella storia e che è durata fino ad oggi, insomma, Giovanni XXIII andava ancora in sedia gestatoria, aveva il triregno, quindi poi quattro Papi hanno tolto queste cose, ma era stata sempre il rosso della clamide imperiale. Lui ha tolto tutto ed è uscito dall'appartamento e dalla villa. Questo sconcerta le persone che ritengono che sia pericoloso uscire dalla tradizione. Lui lo ritiene necessario perché vuole che si incontri l'uomo d'oggi. Il 98% delle persone in Italia apprezza questo avvicinamento alla comune umanità, il 2% resta sconcertato.
Ecco, dobbiamo essere normali, un commento a te, Elisabetta.
Sì, io lo chiamo lo scandalo della normalità, e credo che sia la chiave di questo successo planetario, perché, come dice, la resistenza è molto piccola. Se c'è stata questa miracolosa rivitalizzazione della Chiesa in questo anno, e perché c'è stato questo scandalo della normalità, questa persona autentica che, coincido con Luigi, vuole riconciliare la Chiesa col mondo moderno. E ricorderei le parole di Martini, un altro gesuita, che diceva: la Chiesa è rimasta indietro 200 anni. Beh, e credo che Papa Francesco in questo senso la sta riavvicinando alla realtà dell'uomo d'oggi.
Ecco, noi non abbiamo tempo per proseguire, ci sarebbe da affrontare il bellissimo tema dell'amicizia, della collaborazione fra Papa Francesco e il Papa Emerito. Luigi Accattoli dedica belle righe nel suo libro La continuità con Benedetto e sulla teologia dell'amore, e Papa Francesco recentemente, proprio dimostrando questa dimestichezza con i mezzi di comunicazione, in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato, sorprendendoci, quanto ci sia una collaborazione ancora attiva con il Papa Emerito, che pur ha detto resto nel circolo, nel recinto di Pietro, ma vivrò in maniera nascosta al mondo. Eppure, insomma, continua a essere una presenza importantissima per la Chiesa universale, e tutti noi ne siamo grati, anche a Papa Francesco. Però dobbiamo chiudere. Io ringrazio molto Elisabetta Pichet, ricordo corrispondente a Roma in Vaticano per il quotidiano argentino La Nación, ricordo il suo libro Vita e Rivoluzione.
Francesco
Vita e Rivoluzione, edizione Lindau, e ringrazio Luigi Accattoli con il suo Vescovo di Roma, edizione Dioniane, Gli esordi di Papa Francesco. Abbiamo incrociato questi due libri per ricordare il primo anno di pontificato del primo Papa gesuita latinoamericano. E il primo Papa che ha scelto il nome del poverello di Assisi. Grazie Luigi Accattoli.
Grazie a te.
Grazie Elisabetta.
Grazie.
Tra poco il radiogiornale della Radio Vaticana da Fabio Colagrande. Buon pomeriggio.